Benvenuti, benvenuti a bordo! Altro martedì, altro giro sulla giostra del blues. Anche oggi la voce del blues vi dà compagnia dalle ore 16 alle ore 17 e vi porta in giro, almeno con l'immaginazione e la musica, in un viaggio che spero sia appassionante per voi come lo è per me, alla scoperta dei miti che hanno fatto la storia del blues e non solo. Gerotto Federica alla voce, Radio R18 qui con voi. Prima di iniziare bene in questa giornata di sole, di caldino, inizia a intravedersi una primavera, seguiteci su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e interagite anche sui miei profili Facebook e Instagram. Interagite. Speriamo che la trasmissione sia tutto ok, ogni tanto sento adesso mentre sto parlando qualche sgranatura, ma speriamo in bene. Mal che vada, troverete poi la diretta sul podcast. Ah, a proposito, io non lo sponsorizzo mai, ma se vi siete persi una puntata nel nostro viaggio del blues o semplicemente volete riascoltare qualcosa che vi è piaciuto, mi raccomando, su Radio R18 alla voce, voce del blues, trovate tutte le mie dirette a partire da novembre. Oggi però non parliamo di un semplice musicista, ma di una forza della natura, un gigante che fece tremare letteralmente Chicago. Immaginate un uomo alto quasi 2 metri, 130 kg di muscoli e una voce che sembra il rumore di una segheria a mezzanotte. Lo chiamavano Chester Barnett, ma il mondo lo avrebbe conosciuto come Howlin' Wolf. Prima di lui il blues era dolore, con lui è diventato un urlo primordiale. E allora allacciate le cinture, perché il lupo è fuori dalla gabbia. Avevamo già sentito all'inizio del nostro viaggio, Ma per parlare di Howlin' Wolf era d'obbligo e dovere farvelo risentire. Pronti? Partiamo! Smokestack Lightning 1956, registrato per la Chess Records. Un pezzo ipnotico che sembra venire direttamente dal fango del delta del Mississippi. Volevo raccontarvi alcune curiosità e dei fatti chiave legati a questo capolavoro. Il titolo significa fulmine della ciminiera e si riferisce alle scintille che uscivano dai camini delle locomotive a vapore durante la notte. Vi ricordate come per i neri del sud degli Stati Uniti il treno rappresentasse la libertà e la fuga verso il nord, ma anche un po' il dolore della separazione? E Wolf raccontava che guardava i treni di notte, le scintille sembravano fulmini che uscivano dal fumo. Capiamo già, per magari chi è un pochino nell'ambito della musica, che è un brano molto particolare, non segue la classica struttura 12 battute, ma ruota attorno a un unico accordo, il Mi, e questo crea una sorta di trance ipnotica con questa linea di basso ripetitiva. Ma la cosa più particolare, no, è il celebre di Wolf, che non è solo un verso, no? Non a caso è stato chiamato un po' il lupo, poi dopo lo vedremo bene. Però comunque questo serve anche a imitare il fischio del treno, eseguito live con una potenza vocale che pochissimi potevano eguagliare. Ecco. Poi è diventato un brano questo classico, anche per chi non mastica proprio il blues, è stato anche usato in alcuni spot pubblicitari e anche in serie TV, come True Detective. Quindi immaginate che brano veramente importante. Allora, ma torniamo un passo indietro. Chester, il nostro Chester, che tipo di infanzia ha avuto? Non ha avuto di certo un'infanzia, una vita facile. Nato nel Mississippi 1910, fu cacciato di casa da sua madre, una fanatica religiosa, perché? Perché si rifiutava di lavorare nei campi e pregare. Quindi venne sbattuto fuori, finì a piedi nudi, nel fango, a dormire ovunque capitava. Come si ritrovò con questo nome? A quanto pare suo nonno gli raccontava storie di lupi feroci per farlo stare buono. Allora Chester iniziò a ululare per gioco e non smise più. Quel suono divenne il suo marchio di fabbrica, un richiamo selvaggio che arrivava dritto allo stomaco. Oh, sicuro i suoi brani sono veramente sempre sempre molto ipnotici. Ma fermiamoci un istante, come si diventa un mito? Non nasci Howlin' Wolf, ci diventi. E Chester negli anni 30 di sicuro partiva, beh, con una grande passione per la musica e per la musica blues. Quindi abbiamo già una bella base, ma come un po' anche noi tutti musicisti nell'Interland torinese e oltre, sappiamo perfettamente che non basta solo avere una buona base, una conoscenza della musica e una bella voce o essere bravi. Ci vuole altro. Lui era comunque una spugna che assorbiva il genio dei più grandi. Immaginatevi la scena, piantagione Dockery, Mississippi, un giovane Chester gigante impacciato che fissa un uomo più piccolo ma molto molto talentuoso. E quello metto altro non era che Charlie Patton. Oh già, a volte ritornano. E Patton non era solo un musicista, era un circense del blues. Ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato all'inizio del nostro viaggio. Era un pazzo scatenato, suonava la chitarra dietro la schiena, la lanciava in aria, la usava come una percussione picchiando sulla cassa. E indovinate, il nostro Wolf ne rimase stregato. Da Patton imparò la cosa più importante: il blues deve essere intrattenimento, teatro, attirare, possedere il pubblico. Patton quindi gli insegnò a fare lo spettacolo, a non essere solo un uomo con uno strumento in mano, ma a diventare lui stesso lo strumento. La chitarra non bastava a sfogare però quel fuoco che Chester sentiva dentro. La vera svolta, quella che gli avrebbe cambiato la vita, al sapore del ferro e del fiato. E già, l'armonica. E qui la storia si fa quasi cinematografica. In quel periodo la sorellastra Mary frequentava un uomo strano, un giramondo dal cappello a cilindro e anche una buona dose di sarcasmo tagliente. Rice Miller, meglio conosciuto come Sonny Boy Williamson 2. Immaginatevi Wolf, questo ragazzone enorme che segue Sonny Boy come un'ombra, implorandolo di insegnargli come far piangere quel piccolo pezzo di metallo. Sonny Boy era però un tipo molto difficile, l'abbiamo visto anche in queste puntate, molto cinico, però vide qualcosa, una scintilla in Chester, quindi decise di insegnargli a imboccare l'armonica, a usare le mani per creare quel vibrato che sembra un lamento umano. Ma attenzione, Wolf non cercò mai, e questo è lodevole, di scimmiottare la pulizia tecnica dei suoi maestri. Lui era un comunicatore di emozioni viscerali e quello lo voleva trasporre anche nei suoi strumenti. Mentre gli altri cercavano la nota perfetta, lui cercava la nota che facesse tremare, prima di tutto, quello che aveva dentro e poi i bicchieri sul bancone. Quando soffiava in quell'armonica, non sentivi una melodia, sentivi il fischio proprio del treno della notte. O meglio ancora, il ringhio di un lupo ferito. Voci affermano che quando Wolf suonava sembrava che il diavolo in persona, eccola qua che ritorna, gli stesse suggerendo le risposte dal fondo dei polmoni. Il suono era sporco, distorto, magnificamente imperfetto. Era l'inizio dell'urlo che avrebbe svegliato Chicago. Howlin' Wolf, How Many More Years?
everybody else about me. Just till I walked out door.
Radio R18, la radio che forma e informa.
Grab your telephone. Something just ain't right. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home.
Well, long way from home and can't sleep at all. You know another mule is kicking in your stall.
That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home.
Smoking off you half the whole boat.
That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home.
To your house, knock on the front door, run around to the back, you'll catch him dead before he go.
That's evil. Evil is going on. I am warning you, brother. You better watch your happy home.
Se chiudete gli occhi e pensate a un musicista blues degli anni 50, probabilmente vedete un uomo con una chitarra in mano, una bottiglia di whisky nell'altra e il portafoglio vuoto. Parola d'ordine: sregolatezza! E nonostante quest'ultima canzone parli di nuovo del diavolo, Evil is going on, dimenticate tutto questo. Dimenticate tutto quello che sapevate dei bluesmen e dei loro comportamenti, perché quando parliamo di Howlin' Wolf parliamo di un uomo che aveva capito il sistema meglio dei bianchi che lo gestivano. Nel 1952, quando il lupo decise che il Mississippi era diventato troppo stretto per le sue ambizioni, non arrivò a Chicago su un carro merci come un vagabondo o comunque carico di speranze e scarico di soldi. Adesso le speranze c'erano, ma tutti avevano fatto così finora, ma no signori. Wolf entrò in città guidando la sua macchina, con una scorta di contanti nel cruscotto e una consapevolezza ferrea. Lui voleva fare il capo. Mentre Muddy Waters veniva accolto come un re, Wolf si presentò come un imprenditore. Ma la vera rivoluzione, ed è veramente qualcosa di straordinario per l'epoca, avvenne all'interno della sua band. Suonare con Howlin' Wolf era come entrare nei Marines. Era un leader di una severità leggendaria, quasi militare. Aveva un codice di condotta che avrebbe fatto impallidire un banchiere. Attenzione, attenzione, qua tutti geleranno. Niente alcol sul palco. Se ti presentavi ubriaco, eri fuori. Secondo punto, puntualità svizzera. Se l'appuntamento era alle 8 e arrivava alle 8 e un minuto, la tua paga subiva un taglio netto. Wolf multava i suoi musicisti per le scarpe sporche o per una nota sbagliata durante un assolo. Bene, allora apro e chiudo una parentesi. Se ho, cioè, io lavoro con 8 maschietti musicisti, no? Mi circondo da anni di maschietti musicisti e io sono severa. Ma sentite Howlin' Wolf che disciplina. Ci voleva uno come lui, io sono ancora troppo brava quando vi cazzio, praticamente non vi cazzio mai, vi riempio di regali, dolcini, dolcetti, mamma mia, vi do un'occhiataccia storta e poi sempre che vi perdono. Sono sicura che io e Howlin' Wolf avremmo lavorato da paura insieme, mamma mia, senza l'alcol, puntuali, precisi. C'era comunque un motivo dietro questa disciplina d'acciaio. Wolf era l'unico, e ripeto l'unico, che trattava i suoi musicisti come professionisti. E del resto, se io ti pago, devi stare alle mie dipendenze. Sapete cosa faceva a fine mese? Pagava addirittura i contributi previdenziali e le tasse per tutta la sua band. In un'epoca in cui i musicisti neri venivano truffati regolarmente dalle case discografiche e finivano la carriera in miseria, i ragazzi di Wolf avevano l'assicurazione sanitaria e la pensione garantita. Ma del resto lui era un uomo che aveva vissuto la fame vera nel sud e lui non intendeva assolutamente tornarci. Si dice che portasse sempre con sé un taccuino, pensate un po', dove segnava ogni centesimo. Questa sua partita IVA mentale lo rendeva di sicuro rispettato e temuto. Non poteva assolutamente fregare il lupo, perché lui conosceva il valore di ogni singola nota, ma soprattutto di ogni singolo dollaro. Era la dimostrazione vivente che il blues non è solo sofferenza, poteva anche essere potere, dignità e un business gestito con la schiena dritta. Il lupo non chiedeva l'elemosina a nessuno, lui pretendeva ciò che era suo. Howlin' Wolf, 44.
I wore my 44 so long.
Radio R18 e ti senti a casa.
Just cross my trail. Well, I ain't superstitious, but a black cat just crossed my trail. Don't sweep me with no broom, I might get put in jail. When my right hand eats you, I'll get money for sure.
Superstitious, qui Olin Wolf, bentornati sulle metafrequenze di Radio R18. Andare a un concerto di Wolf non era solo musica, era una sorta di rito voodoo. Ma visto che non beveva e non faceva cose particolari, avrà avuto qualche rito particolare? In realtà sì. Era talmente ligio a se stesso, alla sua musica, al suo sentire, alla sua voce e ai suoi strumenti, che prima di salire sul palco, Wolf si chiudeva in un silenzio quasi religioso e si connetteva al respiro. Ma una volta sotto i riflettori, si trasformava come un lupo alla luna piena. Si arrampicava sui pali della luce, strisciava sul pavimento, quasi come un serpente, agitava il sedere verso il pubblico. Era un matto. Era sessualità e minaccia allo stato puro. Le donne impazzivano, gli uomini restavano pietrificati. Era veramente un animale da palco della storia.
Tell all about him. Man ain't slim. Tell on Raven Toad and Jim. Tell on Butch and Ivy, Tony Annie. Tell on Fag, Talking Fanny. A wig on Pitchy Ball. Down at the Union Hall. All wrong and drunk. Wang, wang, doodle, all night long. All night long. All night long. We gon' pitch a wang, wang, doodle,
Bentornati, martedì 17 marzo, Radio R18, qui la voce del blues e sempre qui con Federica Gerotto. Abbiamo appena ascoltato One Down Doodle, niente poco di meno che con Eric Clapton. Risentiremo un altro featuring, no? Sono moderna, più avanti nel corso della nostra ora. Ecco, ci tengo a fare una piccola parentesi proprio su questi due personaggi assieme. La relazione tra Eric Clapton e Howlin' Wolf, Chester Barnett, è uno degli episodi più celebri e per certi versi imbarazzanti della storia del blues britannico. Rappresenta l'incontro tra il discepolo che aveva studiato ogni nota sui dischi, aveva sviscerato qualsiasi cosa. Vi ricordate anche nella scorsa puntata con Muddy Waters e i Rolling Stones? Ecco, uguale. E il maestro, che però non è che aveva proprio tutto sto tempo per i convenevoli, no? Tutto ruota attorno alle leggendarie London Sessions del maggio 1970. Fuori piove, dentro l'aria è densa di fumo e c'è una tensione che si taglia col coltello. Da una parte della stanza c'è Eric Slowhand Clapton, all'epoca è un dio della chitarra, l'uomo che ha fatto impazzire l'Inghilterra e le donne dell'Inghilterra, anche quelle italiane. Con la parentesi, ogni volta che penso che è stato con Lori del Santo mi vengono i brividi, ma chiusa parentesi. Dall'altra parte c'è una montagna umana di 130 kg con una voce che sembra uscita dalle miniere di carbone del Mississippi, Howlin' Wolf. I ragazzi di Londra, quindi Clapton, Steve Winwood, Bill Wyman, sono lì per suonare con il loro idolo. Sono nervosi, sembrano scolaretti al primo giorno di scuola. Cominciano a registrare Little Red Rooster, ma c'è qualcosa che non va. Clapton prova a fare lo slide, cerca di essere tecnico, pulito, perfetto, ma Wolf lo ferma. Il vecchio lupo lo guarda fisso negli occhi con quella sua faccia scavata dal tempo e gli ringhia contro. No ragazzo, non lo stai facendo bene, non senti che non c'è il sangue? E in quel momento il maestro si alza, prende la chitarra di Clapton e davanti a tutti gli dà una lezione pubblica. Oh già, gli mostra come far piangere lo slide, come essere più sporco, come farlo vero. Clapton, il dio, se ne sta lì in silenzio, incassa il colpo e impara. Ma sapete qual è stato il bello di tutto ciò? Che dopo quel momento di gelo, qualcosa si rompe. Wolf capisce che quel ragazzo bianco dai capelli lunghi non è lì per rubargli la scena, ma per rendergli omaggio. Lo chiama My Boy e lo adotta artisticamente. Wolf, del resto lo vedremo più avanti, è un uomo stanco, malato, deve fare la dialisi tra una sessione e l'altra. Eh già, nonostante la sua vita ligia. Ma quando si accende il microfono, sprigiona una potenza che fa tremare letteralmente i muri degli studi londinesi. Quello che ne esce da questa esperienza è The London Howling Wolf Sessions. Non è solo un disco, è il passaggio di testimone, è l'incontro tra quel fango del Delta e l'elettricità della City. Clapton ne uscirà cambiato per sempre, con una dose di umiltà che si porterà dietro in tutta la sua carriera solista. Un piccolo jingle e torniamo tra poco. State sintonizzati.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale dell'Associazione Italiana Cultura e Sport. Non sei ancora socio di R18? Grazie ad AICS potrai avere sconti su prodotti e servizi in tutta Italia. Un esempio? Con AICS Turismo, sconti per voli aerei, alberghi, strutture vacanze e tanto altro ancora. Scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Signore e signori, reggetevi forte, perché qui entriamo nel territorio del gossip pesante, quello che ha fatto la storia del rock. Se Chicago negli anni 50 era il regno del blues, quel regno aveva due re, ma una corona sola. Qui si tratta della guerra fredda nel mondo del blues. Da una parte Muddy Waters, il principe, l'uomo vestito di seta, il dandy che sorseggiava champagne e si muoveva con l'eleganza di un gatto, cambiando una donna dopo l'altra. Dall'altra parte il nostro Howling Wolf, il barbaro alle porte, l'uomo che sembrava appena uscito da una tempesta di polvere, uno che lo champagne lo avrebbe usato per sciacquarsi la bocca prima di urlare. La loro rivalità era veramente reale, carnale e a suo modo bellissima. Erano come due pistoleri che si controllano a vicenda dall'altra parte della strada. E indovinate al centro di questa contesa? Non c'era una donna, c'era un uomo, Willie Dixon, il grande e geniale paroliere della Chess Records. Dixon era l'artefice di tutti i loro successi, ma era anche il pomo della discordia. Immaginatevi la scena negli uffici della Chess. Wolf che entra furibondo, sbatte i pugni enormi sul tavolo di Dixon e urla: Willie, perché hai dato quel pezzo a Muddy? Quella canzone era per me, tu dai sempre le chicche a lui perché è carino, a me lasci gli scarti. Wolf era ossessionato dall'idea che Muddy fosse il preferito dei padroni, i fratelli Chess. Si sentiva una sorta di fratellastro rozzo, messo in un angolo. Una volta la tensione raggiunse addirittura un punto di ebollizione. Si presentarono entrambi in studio nello stesso momento per reclamare lo stesso brano. Testimoni dell'epoca dicono che l'aria divenne così densa e carica di elettricità che avresti potuto direttamente accendere una sigaretta semplicemente guardando negli occhi di uno dei due. Nessuno parlava, c'era solo il respiro pesante di Wolf e lo sguardo di ghiaccio di Muddy. Ma sapete qual era il colmo? Si punzecchiavano continuamente. Muddy chiamava Wolf con condiscendenza, come se fosse un povero diavolo di campagna che non capiva le buone maniere. Wolf di rimando lo sbeffeggiava dicendo che Muddy era diventato troppo morbido per il vero blues. Ma ricordatevi, sotto l'odio c'era sempre un rispetto immenso. Sapevano che l'uno aveva bisogno dell'altro. La grazia di Muddy rendeva la ferocia di Wolf ancora più spaventosa e la brutalità di Wolf rendeva Muddy ancora più nobile. Era come una partita a scacchi, si può dire? Giocata però in questo caso con le corde della chitarra, dove ogni mossa finiva dritta nella storia della musica. E la musica dei cuori spezzati, dei tradimenti e dei treni persi per scappare da una donna. Ma Ollie Wolf ancora una volta ci stupisce e decide di riscrivere le regole. In un mondo di rambling men, di vagabondi sentimentali, lui è un'eccezione assoluta, un po' come la nostra Coco, che ha sempre portato avanti la bandiera della dignità. Nel 1947 Wolf incontra Lily Handley e da quel momento il lupo solitario trova la sua tana. La chiamava il mio angelo e non era un modo di dire. Lily non era solo la donna che lo aspettava a casa, casa, ma era la sua bussola, la sua manager e in un qualche senso anche la sua salvatrice. Dovete sapere che Chester, a causa di quell'infanzia così traumatica dove la madre lo ha cacciato, era rimasta analfabeta. Fu Lily, quando lui era già in realtà un adulto, con pazienza infinita, a prenderlo per mano e insegnargli a leggere e a scrivere correttamente. Quindi, mentre i suoi colleghi collezionavano amanti e drammi, Wolf finiva il concerto e chiamava Lily, tornava a casa da lei e gli affidava addirittura tutto il suo denaro, perché si fidava solo di lei per gestire il patrimonio di famiglia. Avete capito? Un lupo fedele, sotto quella scorza di 130 kg, batteva un cuore d'oro che apparteneva a una sola donna. Questa stabilità fu la sua vera forza. Mentre gli altri bruciavano nei loro eccessi, lui aveva radici profonde. Il lupo non vagava più, aveva trovato il suo branco.
For water, oh, she brought me gasoline. Oh, asked her for water. Oh, she brought me gasoline. That I ever see. Oh, the church bell tolling. Oh, the hearse come driving slow. Coming back home.
Lo adoro, ulula a ogni pezzo, bellissimo, è proprio un lupo, è proprio un lupo. Però anche se era così forte, questo uomo interregerrimo, non professionista che non ha mai toccato una goccia di alcol, che non si è perso negli sballi della vita e che hanno distrutto intere generazioni, ecco, un uomo con un amore solido come una roccia e una carriera granitica, e in realtà anche lui aveva un tallone d'Achille. Verso la fine degli anni 60 inizia a presentargli conto proprio il suo corpo, dopo una vita di fatiche, non di eccessi ma comunque di fatiche. I reni iniziano a cedere. Ma passiamo dalla cronaca alla mitologia. Negli ultimi anni Wolf, come vi accennavo prima, era costretto alla dialisi. Immaginatevelo attaccato a una macchina per pulire il sangue più volte alla settimana, questo al mattino, e alla sera lui saliva sul palco. Molti si sarebbero ritirati in giardino a guardare il tramonto, ma per lui il blues non era un lavoro, era il carburante che lo teneva in vita. E qui vorrei raccontarvi un aneddoto che farà sembrare i musicisti di oggi quelli che annullano tour mondiali per un raffreddore o un calo d'umore, ma senza andare troppo lontano, anche solo appunto tra i nostri musicisti nell'Interland. Allora, cosa successe nel 1970? Wolf è in viaggio su un'autostrada. Questa autostrada è ghiacciata. va verso un concerto. L'auto sbanda all'improvviso, finisce fuori strada e si schianta con una violenza inaudita. L'impatto è talmente spaventoso che Wolf sfonda il paradrezza e viene proiettato fuori come un proiettile. Finisce in un fosso coperto di vetri, sangue e fango. I soccorritori pensano che sia un cadavere e invece cosa vedono? Lui che si rialza, barcolla e, veramente incazzato, si scuote la polvere di dosso, si pulisce il sangue e, ignorando il dolore atroce di queste costole che gli si sono incrinate dei tagli, trova un modo per arrivare al locale. Olin Wolf sale sul palco quella sera e fa uno dei concerti più feroci della sua vita. Canta come se volesse spaventare la morte stessa. Ehi, non è ancora arrivata la mia ora, ruggisce con i suoi polmoni. C'è un'altra storia commovente. Nell'ultimo periodo, non riuscendo più a stare in piedi tutto il tempo, si faceva portare una sedia sul palco. Ma non pensate a un vecchio stanco. Lui si sedeva lì, la sua armonica, la chitarra, fissava il pubblico ed era la dimostrazione vivente che il blues non è solo una questione di muscoli, ma di spirito. Il lupo non accettava assolutamente di morire, si limitava a ruggire più forte contro il sipario che stava per calare, perché lui non era un uomo che suonava il blues, lui era il blues. E il blues non ha mai paura di niente. Killing Floor, Howlin' Wolf. Il 10 gennaio del 1976 il cuore di quel gigante smise di battere in un ospedale dell'Illinois. Chester Barnett, l'uomo che aveva attraversato il Mississippi a piedi nudi e Chicago in Cadillac, decise che era ora di tornare nella foresta. Ma non era una fine triste, lui non se n'è andato sconfitto. Ci ha lasciato di sicuro una mega eredità, che è un pugno nello stomaco per chiunque pensi che la vita sia fatta di scorciatoie. La lezione che ci ha lasciato è immensa. Ci insegna quanto non sia, quanto non importi quanto sia stata la bastarda la tua infanzia, quanta cacca, si può dire? Hai dovuto mangiare? Quante porte ti sono state sbattute in faccia perché magari la tua pelle era del colore sbagliato oppure la tua vocalità era sbagliata, era diversa e non piaceva? Se hai qualcosa da dire, se hai un fuoco che ti brucia dentro, devi provare a urlarlo e a farlo uscire. Non è stato solo un musicista, secondo me è stato il monumento al coraggio di essere se stessi. In un mondo a quel momento che voleva i neri sottomessi, lui andava a testa alta. In un mercato musicale che voleva canzoni d'amore menense, lui portava un ringhio della verità. Non ha mai cercato di compiacere e di piacere a tutti e non ha mai accettato compromessi. Sapeva di non essere per tutti ed è proprio quello, secondo me, la sua forza. Non c'era un via di mezzo, o lo amavi o ne avevi paura. Oggi riposa nel cimitero di Oak Ridge, sotto una lapide che porta incisa una chitarra e un'armonica. Ma in realtà sappiamo che lo troviamo ogni volta che un chitarrista preme troppo sul distorsore, un cantante osa graffiare una nota oltre il limite del consentito, insomma. Vi invito a fare una cosina stasera mentre tornate a casa e le luci della città iniziano a riflettersi, no? Su qualche pozzanghera. Abbassate il finestrino, provate a vedere se c'è già la luna, quella palla che brilla in cielo, e anche solo per un istante dimenticate l'educazione al bon ton. Accendete un piccolo ululato, divertitevi, anche solo piccolo o mentale. Fatelo per Chester, per voi stessi. Tra le ombre di Chicago e le paludi del Delta, il vecchio lupo sono sicuro che ci sentirà. E con quel suo sorriso d'oro e quella voce che sembra venire dal centro della terra, sono sicura che vi risponderà. Grazie allora a voi ascoltatori per essere stati con me anche oggi, martedì 17 marzo. Grazie ad Ikes, un saluto al nostro direttore Costantino Meloni. Vi lascio ora ad una splendida versione di Sitting on the Top of the World della mia musa ispiratrice Beth Hart, qui con Giovanna Massa. E noi ci ridiamo appuntamento la prossima settimana, sempre sulle metafrequenze di Radio R18 dalle 16 alle 17 con me, Federica Gerotto, la vostra voce del blues. E vi ricordo, venerdì con i Blue Screen saremo alla cassa da Birra Exit, quindi se volete ascoltare del blues, eccoci. Buona serata a tutti voi, anime blues. Questa notte il lato oscuro del blues non fa più paura. Questa notte il lupo corre con noi. Ciao, ci vediamo la prossima settimana.
È la voce del blues. But now he gone.